Dirò dunque quello che ho visto per esperienza. Il modo in cui opera il Signore, la Signoria vostra lo dirà meglio, spiegando tutto ciò che vi sarà di oscuro e che io non saprò dire. Mi sembrava proprio, sotto certi aspetti, che quanto vedevo non fosse che un'immagine, ma sotto molti altri no, bensì lo stesso Cristo, dalla chiarezza con cui si era compiaciuto di mostrarmisi. Altre volte, però, la visione si verificava in modo così confuso che mi pareva un'immagine, ma ben diversa da quelle di quaggiù, per quanto perfette possano essere, come io ne ho viste alcune davvero molto belle. Sarebbe un grosso sbaglio pensare che vi possa essere tra loro una qualche somiglianza. La somiglianza è né più né meno quella che passa tra una persona viva e il suo ritratto, che per quanto sia ben fatto, non può essere così naturale da non apparire infine una cosa morta. Ma fermiamoci a questo paragone, che qui calza a proposito e rende esattamente il mio pensiero. Non ho inteso, anzi, fare un paragone, perché i paragoni sono sempre imperfetti. Ma dire la verità, essendovi qui la stessa differenza che passa tra una persona viva e il suo ritratto, né più né meno. Infatti, se è un'immagine viva, non un uomo morto, ma Cristo vivo, il quale rivela che è uomo e Dio, facendosi vedere non come quando stava nel sepolcro, ma come quando ne uscì ormai risorto. E a volte ci viene davanti con tanta maestà da non far sorgere alcun dubbio che sia proprio il Signore, specialmente dopo la comunione, nella quale già sappiamo che è lì presente, come ci insegna la fede. Allora si mostra così padrone di quella dimora che all'anima tutta disfatta sembra di sentirsi consumare in Cristo. Oh Gesù mio, come far comprendere la maestà con cui vi manifestate e come l'anima vi senta Signore della terra e del cielo e di altre mille infinite terre e cieli che potreste creare. Dalla maestà con cui vi presentate, l'anima intende che ciò non sarebbe nulla per voi, poiché siete il padrone di ogni cosa. Qui si vede chiaramente, Gesù mio, quanto poco, in paragone di voi, possano tutti i demoni, e come chi vi soddisfa possa calpestare tutto l'inferno. Qui si vede perché i demoni abbiano dovuto tremare di spavento quando discendeste al limbo, desiderando mille altri più profondi inferni per sfuggire a una così grande maestà. E io mi rendo conto che voi volete far capire all'anima quanto essa sia grande e quanto sia potente questa sacratissima umanità congiunta alla divinità. Da ciò è facile immaginare che cosa sarà nel giorno del giudizio vedere la maestà di questo re, vederne l'inflessibilità verso i rei. Qui è il momento della vera umiltà, lasciata nell'anima dalla vista della sua miseria, che essa non può assolutamente ignorare. Qui prova gran turbamento e sincero pentimento dei suoi peccati, tanto che anche vedendo Dio, che le dimostra amore, non sa dove nascondersi, si sente tutta distruggere. Questa visione, quando il Signore vuole mostrare all'anima più largamente la sua grandezza, la sua maestà, ritengo che abbia tanta forza che mi sembra impossibile da parte di alcuno sopportarla, se non interviene il Signore ad aiutarlo in modo soprannaturale, facendolo entrare nel rapimento o nell'estasi, perché allora la gioia che prova gli fa perdere la visione di quella divina presenza. Ma è vero che poi ciò si dimentica? Impossibile, perché quella maestà e bellezza restano talmente impresse che non si possono assolutamente dimenticare, eccetto quando il Signore vuole che l'anima soffra una grande aridità e solitudine, come dirò più innanzi, nel quale stato sembra dimenticarsi anche di Dio. L'anima è ormai un'altra, sempre assorta, pare che cominci di nuovo ad amare Dio di un ardente amore di altissimo grado, a mio giudizio. Anche se, infatti, la visione precedente, in cui dissi che Dio si manifesta senza immagine, è più elevata, al fine che si imprima nella memoria, come richiede la nostra debolezza, e che tenga bene occupato l'intelletto, È molto efficace il fatto che ci venga presentata e resa l'immagine di tale divina presenza. Del resto, queste due specie di visione vengono quasi sempre insieme. E accade così perché con gli occhi dell'anima si vede l'eccellenza, la bellezza, la gloria della sacratissima umanità di Cristo. E nell'altro modo di cui si è parlato, si capisce che è Dio, che è potente, che tutto può, che tutto ordina, tutto governa e tutto riempie del suo amore. Bisogna apprezzare molto questa visione, che a mio parere è scevra di pericoli, vedendosi dai suoi effetti che il demonio qui non ha alcuna forza. Mi sembra che 3 o 4 volte abbia voluto presentarmi con una falsa immagine lo stesso Signore in siffatto modo, cioè col prendere apparenza di carne. Ma non può con questo contraffare la gloria di quanto appartiene a Dio. Ricorre a tali immagini per distruggere la vera visione vista dall'anima. Così, cercando essa di resistere, si agita, si irrita, si angustia tanto da perdere la devozione e il diletto che prima aveva, restando inabile a fare orazione. Mi accadde da principio, come ho detto, 3 o 4 volte. È cosa talmente diversa che, anche chi avesse avuto soltanto l'orazione di quiete, credo se ne accorgerebbe dagli effetti che sono stati detti a proposito delle voci soprannaturali. Ed è anche di tale evidenza che se l'anima non vuole lasciarsi ingannare, non credo che possa essere ingannata, purché proceda con umiltà e semplicità. Chi poi avesse avuto una vera visione di Dio, se ne accorgerebbe quasi subito, poiché anche se comincia con piacere e con diletto, l'anima la rigetta da sé. E anche a mio parere deve essere diverso il diletto, senza alcuna parvenza di amore puro e casto. E così ben presto si dà a conoscere per quello che è. Pertanto, dove c'è esperienza, io credo che il demonio non potrà fare alcun danno. Ora, che tutto questo sia immaginazione è assolutamente impossibile, non ha alcun fondamento, perché solo la bellezza e la bianchezza di una mano supera ogni nostra immaginazione. Che si possa inoltre in un solo momento, senza averne alcun ricordo, né aver mai pensato ad esse, vedere presenti cose che neppure in un lungo tratto di tempo si sarebbero potute mettere insieme con l'immaginazione, essendo di gran lunga superiore ad ogni umano intendimento, è proprio un assurdo. E anche ammesso che in ciò avessimo qualche potere, si vede chiaramente il contrario per un'altra ragione che ora dirò. Infatti, se questa visione potesse essere creata dall'intelletto, certamente non si avrebbero gli effetti che essa produce, né alcun altro, perché sarebbe come chi volesse tentare di dormire e invece rimanesse sveglio, non venendogli sonno. Egli desiderandolo perché ne ha bisogno o perché si sente la testa debole, procura con ogni sforzo di assopirsi, e a volte gli pare di riuscirci. Ma se non è vero sonno, non gli sarà di aiuto. Non darà forza alla sua testa, che anzi talora resterà più svigorita. Così in parte avverrebbe qui. L'anima rimarrebbe fuori di sé, ma non con sostegno e forza, ma stanca e inquieta. Nella vera visione non si può esaltare adeguatamente la ricchezza che lascia. Perfino il corpo ne riceve salute, ne esce confortato. Questa, con altre ragioni, io opponevo a coloro che mi dicevano trattarsi di opera del demonio o della mia fantasia, il che avvenne molte volte. E ricorrevo a paragoni nei limiti delle mie possibilità e come il Signore me li ispirava. Ma tutto ciò giovava a poco, perché essendoci in città persone molto sante, al cui confronto io ero un'anima persa, che Dio non conduceva per questa via, sorgeva subito in esse una causa di timore, forse a causa dei miei peccati. Le notizie giravano dall'uno all'altra, in modo che molti venivano a sapere le mie cose senza che io ne parlassi con nessuno, tranne che con il mio confessore e con quelli a cui egli mi ordinava di parlare. Io dissi una volta che se coloro i quali asserivano questo mi avessero detto che una persona da me ben conosciuta, con la quale avessi appena finito di parlare, non era quella che io immaginavo, perché lo sapevano con certezza, senza dubbio io avrei creduto più ad essi che ai miei propri occhi. Ma se questa persona mi avesse lasciato alcuni gioielli ed essi mi fossero rimasti nelle mani come pegni di molto amore, mentre prima non li avevo, vedendomi così ricca da povera che ero, non avrei potuto credere loro, neanche volendolo. E questi gioielli io li potevo mostrare, perché chiunque mi conoscesse vedeva chiaro che la mia anima era trasformata, come asseriva il mio confessore, essendo ben profondo il mutamento in ogni cosa, e non occulto, ma palese, sicché tutti potevano rendersene conto. Siccome prima ero tanto perversa, dicevo di non poter credere che se il demonio operava così per ingannarmi e condurmi all'inferno, ricorresse a un mezzo tanto contrario allo scopo come quello di spogliarmi dei vizi, dotarmi di forza, di virtù, perché vedevo chiaramente che mediante una sola di queste visioni io restavo trasformata. Il mio confessore, che come ho detto era un padre veramente santo della Compagnia di Gesù, rispondeva con questi stessi argomenti a quanto io seppi. Era assai discreto, di grande umiltà, e questa sua umiltà mi cagionò parecchie tribolazioni, perché pur essendo di molta orazione e dottrina, non si fidava di sé per il fatto che il Signore non lo guidava per questo cammino. Ebbe a soffrire molto e in vari modi per causa mia. Seppi che gli dicevano di guardarsi da me, per non lasciarsi ingannare dal demonio col credere qualcosa di ciò che gli dicevo, recandogli esempi di altre persone. E tutto questo mi affliggeva. Temevo di non poter trovare più alcuno da cui confessarmi e che anzi tutti dovessero fuggirmi. Non facevo che piangere. Fu una provvidenza di Dio che egli abbia voluto continuare ad ascoltarmi. Ma era così un gran servo di Dio che per amor suo avrebbe affrontato ogni cosa. Pertanto mi diceva di non offendere Dio, di non allontanarmi da ciò che egli mi prescriveva e di non aver paura che avesse a mancarmi. Mi incoraggiava sempre, mi rasserenava. Mi imponeva di continuo di non tacergli nulla e io gli obbedivo. Mi diceva che così facendo, anche se si fosse trattato di demonio, non mi avrebbe potuto far danno. Anzi, il Signore avrebbe tratto fuori un bene dal male che lui voleva arrecare all'anima mia, il cui perfezionamento egli procurava di farmi raggiungere in tutto ciò che poteva. Io, piena di paura com'ero, gli obbedivo ciecamente, anche se imperfettamente. Per causa mia egli ebbe continue tribolazioni durante i 3 anni e più in cui mi confessò, perché permettendo il Signore che fossi oggetto di grandi persecuzioni e che fossi giudicata male in molte cose, anche in quelle delle quali ero innocente, se la prendevano con lui, che veniva incolpato in mia vece, senza che avesse alcuna colpa. Gli sarebbe stato impossibile se non fosse stato uomo di così grande santità e se il Signore non gli avesse dato coraggio sopportare tutto, perché da una parte doveva rispondere a quelli cui sembrava che andasse in perdizione e che non gli credevano, e dall'altro doveva tranquillizzare me, liberarmi dai timori che avevo, mentre li accresceva. D'altronde mi doveva pur rassicurare, perché dopo ogni visione, trattandosi di cosa nuova, Dio permetteva che mi restassero grandi timori, e tutto dipendeva dal fatto di essere stata e di essere tanto peccatrice. Egli mi consolava con molta clemenza, e se si fosse fidato un po' più di se stesso, io non avrei patito tanto, perché Dio gli faceva capire in tutto la verità, ricevendo egli la luce, a quanto credo, dallo stesso sacramento. Quei servi di Dio che sul mio conto non si sentivano sicuri erano in frequenti rapporti con me, poiché io parlavo liberamente di alcune cose alle quali essi attribuivano una diversa intenzione, ne amavo molto uno cui la mia anima doveva moltissimo e che era un gran santo, e soffrivo infinitamente di vedere che non mi capiva. Mentre egli desiderava in sommo grado il mio profitto e che il Signore mi desse luce. Ripeto, tutto quanto dicevo, senza badarci, sembrava loro segno di poca umiltà. Appena scorgevano in me qualche difetto, e c'era da vederne molti, subito condannavano tutto. Se mi domandavano qualcosa, io rispondevo con franchezza, senza darmi eccessivo pensiero di quello che dicevo. E subito sembrava loro che io volessi istruirli, ritenendomi sapiente. Tutto veniva riferito al mio confessore solo perché essi certamente desideravano il mio profitto, ed egli giù a rimproverarmi. Durai molto tempo in queste afflizioni che mi venivano da ogni parte, ma con la grazia che mi faceva il Signore riuscivo a sopportarle. Dico tutto ciò per far comprendere quanta fatica costi il non avere in questo cammino spirituale una guida dotata di esperienza, che se il Signore non mi avesse aiutato tanto, non so che cosa sarebbe stato di me. Ce n'era sufficienza per farmi perdere la testa, e a volte mi vedevo ridotta a tali estremi da non saper far altro che alzare gli occhi al Signore, perché la contraddizione dei buoni per una donnicciola vile, debole e timorosa come me, a dirsi sembra cosa da nulla. Ma io che nella vita ho sofferto grandi pene, so che queste prove sono delle più gravi. Piaccia al Signore che con esse io abbia in parte servito alla sua gloria. Che lo abbiano servito coloro i quali mi condannavano e mi contraddicevano, ne sono ben certa, essendo tutto dovuto al desiderio del mio maggior bene. Capitolo 29. Prosegue il tema iniziato e racconta alcune grandi grazie che il Signore le fece e le cose che le diceva per rassicurarla e insegnarle come rispondere a chi la contraddiceva. Ho divagato molto dall'argomento. Cercavo di dire quali ragioni ci siano per ritenere che le visioni non provengono dalla nostra immaginazione. Infatti, come potremmo raffigurarci di proposito l'umanità di Cristo, ritraendo con arte, mediante l'immaginazione, la sua grande bellezza? Non basterebbe poco tempo se si volesse creare un'immagine che le fosse alquanto somigliante. È ben vero che possiamo in certo modo rappresentarcela nella immaginazione e restare a contemplarne per un tratto di tempo le fattezze e la bianchezza, perfezionandola a poco, imprimendocela nella memoria. Questo chi può impedirlo, se ce la siamo potuta foggiare con l'intelletto? Nella visione di cui parliamo, invece, non c'è ripiego possibile, perché dobbiamo contemplarla quando, come e quale il Signore vuole presentarcela, e non possiamo aggiungere né togliere nulla. Né, per quanto facciamo, è il nostro potere vederla o cessare di farlo quando lo vogliamo. Volendo poi guardare qualcosa in particolare, si perde subito la visione di Cristo. Per 2 anni e mezzo il Signore mi fece questa grazia con molta frequenza. Ora saranno più di 3 anni che non me la concede più altrettanto spesso, avendola sostituita con un'altra più elevata, come forse dirò in seguito. Mentre egli mi parlava, io ammiravo quella sua grande bellezza, la dolcezza con cui la sua divina e bellissima bocca pronunciava quelle parole che alle volte, peraltro, erano dette con severità. Estremamente desiderosa di conoscere il colore dei suoi occhi o la sua statura, per poterlo poi dire, non ci sono riuscita, né i miei sforzi a tal fine servono mai a nulla, anzi mi tolgono la visione del tutto. Anche se a volte vedo che mi guarda con affettuosa indulgenza, tuttavia il suo sguardo ha tanta forza che l'anima non può sopportarlo ed entra in così alto rapimento da perdere per goderne in modo più completo questa meravigliosa vista. Qui dunque non c'è da volere o non volere. Si vede chiaramente che la volontà del Signore è che non ci sia altro in noi se non umiltà e contrizione, accettazione di quanto ci viene dato e lode per chi ce lo dà. Questo accade in tutte le visioni, nessuna esclusa. Noi non possiamo fare nulla. I nostri sforzi sono del tutto inutili, sia per vedere di meno, sia per vedere di più. Il Signore vuol farci capire chiaramente che questa non è opera nostra, ma una grazia sua. Così potremo avere molto minor superbia. Anzi, il fatto di considerare che come il Signore ci toglie la possibilità di vedere ciò che vogliamo, ci può togliere questi suoi favori e questa sua grazia, lasciandoci del tutto abbandonati. Ci fa essere umili e pavidi. Ci esorta a procedere con timore finché viviamo in questo esilio. Quasi sempre il Signore mi si presentava come risorto, anche quando mi apparve nell'ostia, tranne alcune volte in cui, per incoraggiarmi, se mi trovavo in tribolazioni, mi mostrava le sue piaghe. Talvolta mi appariva in croce, talvolta nell'orto, raramente con la corona di spine, e anche sotto il peso della croce qualche volta, secondo le necessità mie, ripeto, o di altre persone. Ma sempre la sua carne appariva glorificata. Il dire questo mi è costato molti oltraggi, travagli, molti timori e persecuzioni. Ad alcune persone sembrava così evidente che io fossi invasa dal demonio che volevano esorcizzarmi. Di questo mi importava poco, ma soffrivo quando vedevo che i confessori avevano paura di confessarmi o quando sapevo che veniva loro detto qualcosa. Ciò nonostante, non poteva mai dispiacermi di aver avuto quelle visioni celestiali e non avrei cambiato una sola di esse con tutti i beni e i diletti del mondo. Le ho sempre ritenute come grazia straordinaria del Signore, sembrandomi esse un tesoro inestimabile, come lo stesso Signore molte volte mi assicurava. Io sentivo crescere il mio amore per Lui di giorno in giorno. Andavo a lamentarmi da Lui di tutti i miei travagli e uscivo sempre dalla preghiera consolata e con nuove forze. Non osavo contraddire coloro che mi avversavano, vedendo che era peggio perché lo ritenevano un segno di poca umiltà. Ne trattavo solo con il mio confessore, il quale, quando mi vedeva afflitta, faceva di tutto per consolarmi. Siccome le visioni andavano aumentando, un sacerdote che prima mi sosteneva era quello da cui mi confessavo qualche volta quando non poteva venire il padre ministro. Cominciò a dire che evidentemente erano opera del demonio. Mi comandarono, visto che non c'era possibilità di sottrarvisi, di farmi sempre il segno della croce quando avessi qualche visione e di respingerla con gesto di spregio, ritenendo per certo trattarsi del demonio, il quale così non sarebbe più venuto, e di non aver paura perché Dio avrebbe vegliato su di me, liberandomi da esso. Quest'ordine mi procurò gran pena, perché non potendo fare a meno di credere che si trattasse di Dio, era una cosa terribile per me sottostarvi. E nemmeno, come ho detto, potevo desiderare che quelle visioni mi fossero tolte. Ma infine, io facevo quanto mi veniva comandato. Supplicavo ardentemente Dio di liberarmi dal pericolo di essere ingannata, e questo lo facevo sempre con molte lacrime. E così pure supplicavo San Pietro e San Paolo, perché il Signore mi aveva detto, apparendomi la prima volta, nel giorno della loro festa, che essi mi avrebbero protetta dall'essere ingannata. Infatti molte volte me li vedevo al lato sinistro molto chiaramente, anche se non in visione immaginaria. Questi gloriosi santi erano miei protettori particolari. Il dover fare un gesto di spregio mi procurava un'enorme pena quando mi appariva la visione del Signore, perché nel vederlo lì dinanzi a me, neanche se mi avesse fatta a pezzi, avrei potuto credere che fosse il demonio. Pertanto era un genere di penitenza assai gravoso per me. E per non stare di continuo a farmi il segno della croce, tenevo in mano una croce. Questo lo facevo sempre. Mi ricordavo degli oltraggi a lui recati dagli ebrei e lo supplicavo di perdonarmi perché lo facevo per obbedire a chi lo rappresentava e di non attribuirmelo a colpa, perché me lo comandavano i ministri da lui posti nella sua chiesa. Mi rispondeva di non preoccuparmene, che facevo bene ad obbedire e che egli avrebbe fatto in modo che si vedesse la verità. Quando mi tolsero l'orazione, mi parve che fosse sdegnato. Mi ingiunse di dir loro che quella era una tirannia. Mi adduceva inoltre varie ragioni per farmi capire che non si trattava del demonio. Ne dirò qualcuna in seguito. Una volta, mentre tenevo in mano la croce, che era attaccata al rosario, me la prese con la sua mano. E quando me la restituì, era fatta di 4 grandi pietre assai più preziose dei diamanti, senza paragone. Non essendovi quasi possibilità di confronto tra le cose della terra e quelle viste spiritualmente, di fronte alle quali i diamanti sembrano falsi, difettosi. Vi erano le 5 piaghe di bellissima fattura. Mi disse che da allora in poi l'avrei sempre vista così. Infatti non vedevo più il legno di cui era fatta, ma solo queste pietre. Tuttavia non le vedeva nessuno, tranne me. Appena cominciarono a impormi queste prove e a comandarmi di resistere, le grazie aumentarono sensibilmente. Pur cercando di distrarmi, non lasciavo più di stare in orazione, neanche dormendo. Perché in tale stato l'amore cresceva e aumentavano le pene che io raccontavo al Signore, dicendogli anche di non poterle più sopportare e che mi era impossibile, sebbene lo volessi e mi sforzassi di farlo, tralasciare di pensare a lui. Ciò nonostante, obbedivo quanto potevo, ma potevo poco o nulla a questo riguardo. Il Signore, da parte sua, non mi dispensò mai dal farlo, anzi mi esortava a obbedire, rassicurandomi peraltro, insegnandomi ciò che dovevo dire ai miei oppositori, come fa anche ora, e adducendomi evidenti ragioni da rendermi perfettamente sicura. Di lì a poco tempo Sua Maestà, come mi aveva promesso, cominciò a indicare più chiaramente che era Lui, perché in me aumentava tanto l'amore di Dio da non sapere chi me lo infondesse, essendo del tutto soprannaturale e non essendo io a procurarmelo. Mi sentivo morire dal desiderio di vedere Dio e non sapevo dove avrei dovuto cercare la mia vera vita se non nella morte. Mi assalivano così grandi impeti di amor divino che, sebbene non fossero insopportabili come quelli di cui ho già parlato altrove, né di tanta importanza, tuttavia erano tali che io non sapevo cosa fare. Nulla più mi soddisfaceva, non capivo più me. Mi sembrava proprio che mi strappassero l'anima. O sovrano accorgimento del Signore, che arte delicata usavate con la vostra miserabile schiava. Vi nascondavate a me e al tempo stesso mi stringevate col vostro amore, dandomi una morte così dilettevole che l'anima mia non sarebbe voluta più uscirne. Chi non ha provato questi slanci così veementi non può farsene un'idea, perché non si tratta di emozioni di cuore, né di certe devozioni che sogliono dare molte volte tali impulsi da sembrare dell'impossibilità di contenerli che soffochino lo spirito. Questo avviene in un'orazione di grado inferiore e bisogna evitarli procurando di reprimerli con dolcezza, acquietando l'anima. È come quando certi bambini sono presi da un pianto così convulso che sembrano stiano per soffocare e appena si dà loro da bere si calma quell'eccessivo accoramento. Così è qui. La ragione corra dunque a stringere le briglie, perché potrebbe intervenire l'azione della stessa natura. Poniamoci a considerare che potrebbe non essere tanto perfetto, che potrebbero averci molta parte i sensi, e calmiamo questo bambino con una carezza che lo muova ad amare Dio con soavità e non, come suol dirsi, a forza di pugni. Raccogliamo questo amore in noi stessi, sicché non faccia come la pentola, che bollendo troppo, perché vi è imposta legna al fuoco senza discrezione, riversa tutto al di fuori. Moderiamo invece gli incentivi di tal fuoco e procuriamo di smorzare la fiamma con lacrime soavi e non angosciose. Come lo sono quelle nate da tali sentimenti che recano un gran danno. Io le ebbi al principio qualche volta e mi lasciavano la testa così confusa e lo spirito così stanco che il giorno seguente, anche per più giorni, non mi sentivo di riprendere l'orazione. Pertanto, in principio, occorre grande discrezione perché tutto proceda con dolcezza e lo spirito si rilevi operante interiormente. Si procuri di evitare ogni manifestazione esterna. Questi altri impulsi sono diversissimi. Non siamo noi a porre la legna, ma sembra che, acceso già il fuoco, subito vi siamo gettati dentro per bruciare. Non è l'anima a inasprire il dolore della piaga per l'assenza del Signore, ma è una saetta che le si conficca a volte nelle viscere e nel cuore, così al vivo da lasciarla incapace di capire che cosa abbia o cosa voglia. Solo intende di volere Dio, e che la saetta pare abbia la tempera di un'erba che l'induce a odiare se stessa per amore del Signore, in servizio del quale rinunzierebbe volentieri alla vita. Non si può magnificare né dire il modo con cui Dio ferisce l'anima e l'enorme sofferenza che produce, perché la trae fuori di sé. Ma questa pena è così dilettevole che non c'è nessun godimento nella vita terrena capace di offrire maggior piacere. L'anima vorrebbe sempre, come ho detto, giungere a morire di un tal male. Questa pena e questa gioia unite mi facevano uscire di senno perché non riuscivo a capire come ciò potesse essere. Oh, che cos'è per l'anima vedersi ferita! Si sente in modo tale da potersi dire ferita per così eccellente causa e vede chiaramente di non aver fatto nulla per attirarsi questo amore, ma che dal sommo amore di cui Dio la privilegia sembra sia caduta a un tratto su di lei quella scintilla che la fa ardere tutta. Quante volte mi ricordo, quando mi trovo in questo stato, di quel verso di David. Come la cerva anela i corsi d'acqua, che mi sembra di vedere realizzarsi testualmente in me. Quando questi impeti non sono molto forti, sembra all'anima di potersi calmare un po', perlomeno cerca qualche rimedio, non sapendo cosa fare. Lo cerca con alcune penitenze, ma il corpo è ormai sensibile ad esse e non sente dolore nemmeno nel versare sangue, quasi fosse morto. Allora cerca altri espedienti, altre maniere che servano a procurarle qualche sofferenza per amore di Dio. Ma quel primo dolore è così forte che non so quale tormento fisico glielo potrebbe togliere. Siccome il rimedio non è qui, queste nostre medicine sono di troppo basso livello per un male di così alto livello. Si calma un po' e ha una qualche tregua, si chiede al Signore di darle un rimedio per il proprio male, ma non ne vede alcuno all'infuori della morte, perché con essa pensa di godere totalmente il suo bene. Altre volte l'impeto è così forte che non si può fare né questo né altro. Il corpo resta tutto come morto. Non si possono muovere né piedi né mani. Anzi, se si sta in piedi si ricade su se stessi come una cosa inerte, senza poter neppure respirare. Si emettono solo alcuni gemiti, non forti, perché non si ha più energia, ma intensi di sentimento. Il Signore, mentre ero in tale stato, alcune volte volle favorirmi di questa visione. Vedevo vicino a me, dal lato sinistro, un angelo in forma corporea, cosa che non mi accade di vedere se non per caso raro. Benché infatti spesso mi si presentino angeli, non li vedo materialmente, ma come nella visione di cui ho parlato in precedenza. In questa visione piacque al Signore che lo vedessi così. Non era grande, ma piccolo, molto bello, con il volto così acceso da sembrare uno degli angeli molto elevati in gerarchia che pare brucino tutti di un ardore divino. Credo che siano quelli chiamati cherubini, perché i nomi non me li dicono. Ma ben vedo che nel cielo c'è tanta differenza tra angeli e angeli, tra l'uno e l'altro di essi, che non saprei come esprimermi. Gli vedevo nelle mani un lungo dardo d'oro, che sulla punta di ferro mi sembrava avesse un po' di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere, e quando lo estraeva sembrava portarselo via, lasciandomi tutta infiammata di grande amore di Dio. Il dolore di quella ferita era così vivo che mi faceva emettere quei gemiti di cui ho parlato. Ma era così grande la dolcezza che mi infondeva questo enorme dolore che non c'era da desiderarne la fine, né l'anima poteva appagarsi d'altro che di Dio. Non è un dolore fisico, ma spirituale, anche se il corpo non tralascia di parteciparvi un po', anzi molto. È un idillio così soave quello che si svolge tra l'anima e Dio, che io supplico la divina bontà di farlo provare a chi pensasse che io mento. I giorni in cui durava questo stato ero come trasognata. Non avrei voluto vedere né parlare con alcuno, ma tenermi stretta alla mia pena, che per me era la beatitudine più grande di quante ve ne siano nel creato. Questo mi era accaduto alcune volte, allorché il Signore volle che io avessi quei rapimenti così grandi che, anche stando fra le persone, non potevo opporre loro resistenza. E pertanto, con mia somma pena, cominciarono a divulgarsi. Da allora sento meno questo tormento. Bensì sento quello di cui ho parlato prima in altro luogo, non mi ricordo in che capitolo, che è assai diverso per molti riguardi ed è di maggior valore. Infatti, quando ha inizio la pena di cui ora parlo, sembra che il Signore rapisca l'anima, la immerga nell'estasi. Non c'è tempo, pertanto, di sentir pena né di patire, perché subito sopraggiunge il godimento. Sia benedetto per sempre il Signore, che fa tante grazie a chi risponde così male ai suoi immensi benefici.